abbiamo intanto il piacere di avere in collegamento l'avvocato Maurizio Paniz. Avvocato, buonasera.
Buon pomeriggio.
Allora, Alessandro Sigozzi, Cristiano Cesarini in studio e Andrea Losebbe, tutto Mercato Web in collegamento. La Juve riprende il passo in Coppa Italia. Stavamo parlando anche della stagione dal punto di vista agonistico, poi andremo un po' anche sulla costruzione della squadra. Deve però riprendere il cammino in campionato per non, no, rimettere in ballo il discorso Champions League.
Guardi, ieri sera ero a Torino e ho vissuto come hanno visto tutti i telespettatori e come hanno visto gli spettatori all'Allianz Stadium un primo tempo drammatico nel quale la Juve non è esistita, nel quale i giocatori sembravano timorosi, spaesati, soprattutto nel momento in cui c'è stato tolto quel rigore che era sacrosanto, la squadra si è sciolta e lo stadio ha fischiato a lungo nell'intervallo. Improvvisamente nel secondo tempo la Juve si è accesa, ma l'accensione di questo secondo tempo non deve far pensare che le cose siano agevoli e che il percorso prossimo sia un percorso facile, perché le motivazioni evidentemente sono condizionate dal fatto che la squadra non ha in questo momento dei leader interni talmente forti da riuscire a determinare convinzioni di sicurezza soprattutto nei giocatori più giovani, che sono però un'asse portante nella struttura della squadra. Quindi il percorso è ancora molto lungo, molto difficile. I due mesi ultimi sono i più drammatici nella storia della Juve, perché non era mai accaduto che in 9 partite facesse 7 punti, quindi diciamo veramente a livelli disastrosi. Calma, tranquillità e sicurezza. Ho visto però con molto favore due cose che ci tengo a sottolineare. Il primo è la presenza della proprietà sostanziale. John Elkann era presente, era seduto vicino a me e l'ho sentito molto motivato nel proseguio dell'attenzione nei confronti della Juventus. E questo è un segnale che per i giocatori è assolutamente importante ed è importante per tutti i tifosi juventini. Devono essere sicuri che c'è un futuro con una proprietà, cosa che non è assolutamente usuale di questi tempi se guardiamo dove sono finite le proprietà di tutte le grandi squadre anche del nostro paese, per non dire d'Europa. Seconda considerazione, ho sentito molto motivati il presidente Ferrero, l'amministratore Scanavino, lo stesso Giuntoli. Ci saranno ancora dei cambiamenti forti, però c'è una volontà di recuperare il ruolo che la Juve ha sempre avuto nella storia. Quindi questi due messaggi positivi devono compensare una situazione di obiettiva difficoltà psicologica che la squadra ha avuto e continua ad avere e probabilmente avrà anche nelle prossime partite.
Avvocato, i 9 anni consecutivi di scudetti hanno creato secondo lei un effetto placebo su quelle che sono state poi le 4 stagioni successive nelle quali la Juventus non ha praticamente mai corso per lo scudetto, se non per alcune porzioni di stagione finendo sempre relegata nella corsa Champions? Cioè, è colpa di quei 9 anni di bagordi del fatto che forse ci si sta rendendo conto adesso che sono 4 anni che la Juve non corre per vincere?
No, i 9 anni restano scolpiti nella storia come un momento irripetibile nel campionato italiano e nei campionati di tutto il mondo, perché vincere per 9 anni consecutivi evidentemente non lo vedrà nessuno dei viventi attuali. Mettiamo una pietra sopra positiva su quello che è successo. Poi sono stati fatti alcuni errori, sono state delle sovravalutazioni di alcune persone e di alcuni giocatori, c'è stata una volontà di compiere un percorso completamente nuovo introducendo la next gen e recuperando dal next gen delle risorse che nel tempo avrebbero determinato dei valori aggiunti. Tutto questo si è verificato e dal punto di vista imprenditoriale è stata una scelta assolutamente strategica e positiva che porterà ancora dei frutti ulteriori. Non dimentichiamo che la Juve in giro dei ragazzi giovani che fruttano più o meno un centinaio di milioni all'anno tra una roba e l'altra, e quindi sono cifre veramente molto importanti. Però ci sono stati anche degli errori, gli errori si pagano, la Juve li ha pagati in maniera molto forte, alcune disaffezioni improvvise, alcuni cambiamenti di rotta improvvisi hanno determinato questa serie di effetti. Però, come ripeto, i due elementi positivi che ho segnalato prima sono premesse per risalire la corrente.
Okay. Andrea, hai una curiosità per l'avvocato Paniz?
Ma volevo sapere come vedeva la prossima annata della squadra, perché appunto, come dicevo poc'anzi, Bremer che fa questa clausola di risoluzione, Chiesa un anno di contratto, Vlahovic vuole guadagnare un sacco in più e lo stesso Rabiot che è in scadenza, visto che stavamo parlando di non imprescindibili nella Juve, volevo capire se la vede anche lei così.
Ma guardi, Brocchi non sono diventati, come ha detto Allegri, da un momento all'altro, non sono delle punte di diamante tutti, sono dei discreti giocatori, qualcuno molto più significativo. Lei ha citato Bremer e Vlahovic, che sono due eccellenti giocatori. Io credo che la squadra abbia una base assolutamente buona, ritengo che possa mantenere il posizionamento champion. Ritengo che sia un dato molto positivo che l'anno prossimo può fare la Coppa del Mondo, perché questa rende 50 milioni secchi solo di partecipazione più tutti gli interventi sulle sponsorizzazioni. Ho visto molto motivato il management commerciale, quindi questi elementi possono far pensare che ci sia una costruzione nei due o tre punti critici che possa essere positiva. Quindi io guardo le cose dal lato buono e non dal lato negativo, sapendo che l'unico segreto quando ci sono i momenti di difficoltà è quello di rimboccarsi le maniche e lavorare. Non ci sono altre strade, dal cielo non arrivano miracoli, arrivano soltanto dalle scelte precise e non sbagliate e soprattutto dalla coesione del gruppo. In realtà, a livello di giocatori, io li ho visti prima della partita quando sono passati attraverso l'area riservata al settore degli sponsor principali eccetera, delle autorità, e mi sono sembrati molto coesi tra loro.
Volevo chiederle, avvocato, ma Juventus ha percepito il rischio di non andare in Champions League, e questo rischio potrebbe aver risvegliato gli ardori che erano un po' sopiti quando tutti si sono accorti di non poter correre per lo scudetto con l'Inter? Cioè, si esce da quell'effetto cuscinetto con la paura di non farcela, e di base c'è paura che la Juve non ce la faccia?
Mi pare evidente che questo è stato il contraccolpo fisiologico. Nel momento in cui la disgraziata partita con l'Empoli, con l'espulsione di Milik e un pareggio che nessuno si aspettava, la sconfitta di Milano con l'Inter, in quel momento si è creata una situazione di stallo, per cui la più parte dei giocatori ha detto: vabbè, siamo talmente a posto che in Champions ci andiamo lo stesso perché abbiamo un vantaggio notevolissimo. E dall'altro si è creata una situazione di, come dire, di debolezza dal punto di vista mentale, perché non c'erano obiettivi da raggiungere a breve, e questo sicuramente ha determinato poi quelle insicurezze che si sono andate accentuando progressivamente. Quindi è evidente che tutto questo ha una matrice molto significativa. Serviva una molla, la molla ieri c'è stata improvvisamente tra il primo e il secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, con due intuizioni, una di Cambiaso e una di McKennie, che hanno lanciato due momenti di spinta che hanno valorizzato al meglio Chiesa e Vlahovic. Per il resto poteva anche essere ancora più rotondo il risultato, perché poi nessuno ha messo in discussione che la Juve sia tornata alla Juve. Basta leggere la Gazzetta dello Sport di oggi e dice: la Juve è tornata. Basta leggere Tutto Sport di oggi o il Corriere dello Sport di oggi e sono tutti concordi nel dire: questa è la Juve. Certo, occorre che queste motivazioni permangano.
Andrea, invece, sul discorso del tuo editoriale, parti, ecco, da Bremer, che potrebbe essere anche, appunto, anche a fronte della clausola, come dicevamo, potrebbe anche partire. Parti però da alcune certezze in difesa come Danilo Gatti e anche Huijsen, che rientra dal prestito.
Beh, sono loro tre, in effetti, che saranno sicuri, con Thiago Giallo, che vabbè è arrivato da poco, però non lo abbiamo visto più di tanto. Poi ci sarà Rugani, che probabilmente rinnoverà, perché per come ha vissuto la sua carriera Rugani non credo vada via, e comunque è abbastanza importante in questa Juve. E poi si chiude il cerchio con Bremer o senza Bremer, è evidente, perché con Bremer è un conto, senza Bremer è evidente che la Juve prenderà un altro difensore, io credo italiano, che si chiama Scalvini. Però poi dopo, da qui a chiudere le operazioni, bisogna anche arrivarci, ecco, nonostante tutto, visto che l'anno scorso il Paris Saint-Germain aveva offerto 35 milioni per Scalvini ed è stata rifiutata l'offerta, e l'aveva fatto anche l'Inter. Quindi insomma, poi bisogna anche arrivare a chiudere le certe situazioni. Detto questo, è evidente che la Juve in questo momento, ripeto, è un periodo di rinnovamento in cui riesce a risparmiare soldi di Alessandro, che comunque non sono pochi, appunto 12 milioni l'anno, e però dovrà trovare il modo e la forza di prendere giocatori diversi e che possano rilanciarli, perché se va via Bremer ovviamente un grande difensore dovevi acquistare.
Avvocato, ieri sotto il profilo realizzativo sono stati ancora una volta Chiesa e Vlahovic, che già in campionato avevano battuto la Lazio, a defibrillare comunque la situazione con quelle due stoccate. Ma dovesse rinunciare a uno tra Chiesa e Vlahovic in estate, lei a chi sarebbe disposto a rinunciare?
Sarei disposto a rinunciare a Chiesa.
Eh beh, okay. Anche perché un altro centravanti come Vlahovic non si trova
non solo, ma
in giro.
La grinta con la quale si è mosso ieri, sì, anche ieri Vlahovic, la forza di volontà, la spinta nei confronti dei compagni è stata assolutamente encomiabile. Andava a prendersi i palloni,
sì, no, davanti l'area di rigore
della
sua
propria,
sì,
area,
sì, sì.
Ha fatto il mediano, ha fatto il centrocampista oltre che aver fatto la punta.
Certo.
Francamente un centravanti così secondo me è difficile trovarlo, soprattutto molto giovane e molto motivato, perché sente la Juve dentro, e quindi queste sono cose che rendono, come dire, molto più complesso un trasferimento. Lui vuole restare alla Juve, ci crede nella Juve, quindi credo che sia un giocatore da non perdere. Chiesa ha fatto un po' le bizze, certamente ha delle doti importanti, ma le doti importanti bisogna anche metterle nella disponibilità a trovare soluzioni, perché in questo momento le disponibilità economiche non sono più quelle di qualche anno fa, questo vale per tutti. Bisogna tener conto che bisogna riadattarsi a determinate opzioni che possono capitare. Se si vuole stare alla Juve bisogna anche dare dei segnali di disponibilità in questo senso. Szczęsny per esempio ha dato questo segnale, ma lo stesso Vlahovic ha dato questa disponibilità. Poi si tratta di discutere sulle misure, però la disponibilità è stata data. Chiesa in questo momento non mi pare che l'abbia ancora data, almeno per quello che posso sapere io.
Su Huijsen come lo vede? Insomma, rientrerà ovviamente dal prestito, può essere un elemento sul quale poi basare anche la rosa della difesa, insomma, della prossima stagione.
Sì, però dobbiamo tenere presente una cosa: in difesa quanti toccano? 3, forse 4 a seconda dei moduli, e insomma più di quelli non è che possono entrare in campo. Se gioca Huijsen, a quel punto lì sta fuori qualcuno tra Gatti, che è un nazionale, Danilo, che è un punto di riferimento, sì, Bremer, sì, che tutti riconoscono essere uno dei migliori. Io credo che se lui si adatta a non fare le pizze verso l'alto, a non considerarsi già un giocatore consolidato, alla Juve possa diventare un punto di riferimento per molti anni. Può fare ancora un'annata protetto parzialmente dagli altri e poi si vedrà,
certo.
Se riuscirà a emergere. La personalità ce l'ha sicuramente e lo riconoscono tutti, ma lo stesso discorso vale per il Dit, cioè sono giocatori di grande caratura, di grande potenzialità, e la cui maturazione deve essere progressiva.
Andrea, torno da te prima di salutarti, perché mi interessava anche il discorso legato a Goretzka e Kimmich, perché parli anche insomma di situazioni che potrebbero svilupparsi a centrocampo, a parte il dubbio Rabiot sul rinnovo, ma anche Kostic e Ealing che potrebbero andare in Premier.
Sì, Kostic c'è chiaramente un prezzo già fissato, che di 15 milioni c'era già l'estate scorsa. Per Ealing Junior piace a metà Premier League, 25 milioni e sono tutte plusvalenze. Per Kimmich e Goretzka io so per certo che Manna era andato a vedere appunto Bayern Lazio, ovviamente poi adesso Manna va al Napoli, è un altro discorso, però se vai a vedere una partita del genere non vai per andare a vedere Zaccagni, Filipe Anderson, che conosci benissimo, ma vai per capire la reale condizione dei giocatori del Bayern Monaco. Io, sapendo che appunto Manna andava lì, avevo anche ipotizzato Choupo-Moting, perché in scadenza di contratto potrebbe essere un secondo affidabile dietro Vlahovic o chi per lui, ma in generale è chiaro che poi le situazioni in attacco andrebbero cambiate completamente, visto che comunque ora hai 5 attaccanti: Chiesa, Milik, Vlahovic, Yıldız e Ken.
Ken,
e poi
sì,
avresti Sule, anche Sule è un altro che comunque rientra e probabilmente sarà sacrificato della Juventus di quest'estate per le plusvalenze. Quindi la Juve secondo me cambierà tantissimo. Goretzka e Kimmich, secondo me uno dei due andrà a prendere il posto Di Rabiot in mezzo al campo.
Ok, ok. Andrea, grazie, un abbraccio e buon lavoro. Grazie mille. Grazie ad Andrea Lo Sapio, tuttomercatoweb.com. Avvocato, prima di salutarci e di ringraziarla, come sempre, per la disponibilità, sta nascendo, diciamo, lo staff di Giuntoli, no? La sensazione che l'estate che arriverà sia quella in cui scenderà poi in campo proprio Giuntoli, Pompilio, Stefanelli, insomma, Manna che va al Napoli, e poi, diciamo, gli esperti di calciomercato ci dicono che Giuntoli ha due fisse, insomma, una è Kuhn Meiners e l'altra è Thiago Motta.
Ma vedremo quello che succederà da questo punto di vista. La realtà è molto semplice: la Juve non rimane tanti anni al livello in cui è rimasta in questi ultimi tre anni, mettiamocelo bene in testa, tornerà in cima, come è normale che sia, rinnovando determinate posizioni. Uh-huh. A parte che Manna ancora non è andato e ha ancora due anni di contratto con la Juve, quindi okay, per andarsene solo se la Juve lo molla, quindi tanto per essere molto chiari.
Perfetto.
Però insomma è andato via lui, è andato via Tognozzi, e Pompilio può essere un aiuto importante per Giuntoli. Però teniamo sempre presente una cosa, che non si diventa i numeri uno dalla sera alla mattina. È un conto è fare il direttore sportivo del Carpi, un conto è fare il direttore sportivo del Napoli. Con tutto il rispetto per De Laurentiis, il Napoli non è la Juve sotto tutti i punti di vista, e nonostante De Laurentiis pensi che il Napoli abbia già raggiunto la Juve, no, non l'ha ancora raggiunta, c'è una storia dietro, e la maglia della Juve pesa più della maglia del Napoli, quindi anche per Giuntoli occorre un percorso di affermazione progressiva, che è quella che serve per diventare dei numeri uno. Lo stesso Marotta, che tutti riconoscono essere il non plus ultra dei direttori sportivi o degli amministratori delegati delle società di calcio, è passato attraverso una serie di esperienze, poi è passato al Venezia, è passato alla Sampdoria, è diventato più grande la Sampdoria, e poi ha cominciato a prendere in mano la Juve e a sentire il peso della maglia della Juve. Quando uno ha sentito il peso della maglia della Juve, può tranquillamente gestire l'Inter.
Benissimo.
Questa è la realtà.
Benissimo, avvocato, grazie, ci sentiamo presto e buona giornata, buon lavoro, grazie mille.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie all'avvocato, grazie Maurizio Paniz.